Nella società interconnessa e ipertecnologica che abitiamo e che ogni giorno continuiamo a riprodurre, lo smartphone rappresenta uno snodo cruciale. Dai mezzi sociali alla sveglia, dai biglietti del treno alle transazioni bancarie, molte e molti di noi fanno tutto attraverso questo oggetto. Lo smartphone è anche quell'oggetto che molti di noi toccano come ultima cosa alla notte prima di coricarsi e la prima che cercano un po' a tastoni nel buio la mattina. L'uso pervasivo dello smartphone ci interroga su quali trasformazioni sono intervenute nel nostro rapporto con il corpo, con il tempo, con le relazioni, con il nostro modo di pensare e di vivere le emozioni. Quali quindi le conseguenze identitarie, emotive, cognitive e sociali dell'iperconnessione quotidiana? Un saggio appena pubblicato dal Mulino ci aiuta a fare chiarezza su alcuni di questi aspetti, mostrandoci lo smartphone come una vera e propria macchina delle emozioni quotidiane. Si intitola Sentirsi, un'antropologia dello smartphone, perché gioiamo e soffriamo a causa di quello che sentiamo, vediamo, leggiamo sullo smartphone. Lo hanno scritto Gabriele Balbi e Massimo Cerulo, che ci hanno raggiunto al telefono. Buongiorno e benvenuti ad entrambi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, Gabriele Balbi, lei insegna storia dei media all'Università della Svizzera Italiana e lei, Massimo Cerulo, è professore di sociologia all'Università di Napoli Federico II. Vorrei partire dal verbo che avete scelto come titolo del volume, sentirsi. Balbi, perché è così centrale in relazione allo smartphone?
Cioè, abbiamo giocato molto su questo verbo perché naturalmente è un verbo telefonico, così apparrebbe, diciamo, sentire come ascoltare. Del resto il nostro smartphone è ancora una macchina per telefonare, ma anche per ascoltare messaggi vocali in particolare. Però l'etimologia di sentire è un po' più varia e per esempio c'è questa dimensione del toccare, quindi dello smartphone come un oggetto tattile, che tra l'altro teniamo addosso, che tocchiamo continuamente, che cerchiamo nelle borse, nelle tasche. Ma sentire anche come venire a sapere in qualche modo, no? E quindi questo smartphone che ci permette di avere informazioni, avere notizie, di costruire le nostre relazioni sociali, a volte anche attraverso i pettegolezzi. Infine sentirsi è anche, come diceva lei in apertura, un appunto sentire come provare emozioni, come provare sofferenze, come non so, gioia, ansia, desiderio, solitudine, rabbia. Ecco, lo smartphone è appunto tutto questo e ci permette di sentire e sentirci anche al mondo. Quindi ecco, abbiamo cercato di giocare con l'etimologia di questo termine.
Una polisemia quindi del sentire. Cerulo, cosa vi ha spinti a parlare dello smartphone come di una vera e propria macchina delle emozioni quotidiane?
Le nostre ricerche accademiche, perché eravamo anche un po' stanchi, mi permetta di dire, di queste analisi un po' raffazzonate che vedevano sempre in negativo il telefonino, lo smartphone, ossia come qualcosa, come uno strumento che rende stupidi, che rende imbecilli, e soprattutto queste analisi contro i giovani e l'utilizzo dello smartphone. Ecco, abbiamo voluto dimostrare come invece si tratti di uno strumento ambivalente. Se da una parte può esserci una problematica legata a un utilizzo acritico, pensiamo allo scrolling che tutti noi pratichiamo e che quindi può generare meno capacità critica, è altrettanto vero che lo smartphone è uno strumento attraverso il quale proviamo quotidianamente emozioni e molte persone, penso ai giovani e penso alle persone diciamo agee, grazie allo smartphone vivono una vita emotiva che altrimenti avrebbero molta difficoltà a percepire o a vivere.
Sì, lo smartphone ma i social, perché poi questo è anche un po' il tema che sta alla radice del vostro libro. I social in effetti svolgono, lei diceva, ambivalenza, svolgono un ruolo ambivalente. Da un lato offrono la possibilità di mantenere delle relazioni, dall'altro però incentivano pratiche relazionali che possiamo forse chiamare superficiali, quantomeno basate sulla performance e sulla visibilità. Le relazioni mediate dallo schermo rischiano di diventare quindi dei simulacri di intimità.
Da una parte rischiano di diventare dei simulacri di intimità e quindi di non avere una profondità che caratterizzava le vecchie, tra virgolette, relazioni faccia a faccia corporali, chiamiamole così. Dall'altra però ecco l'ambivalenza. La nostra vita sui social, e lo smartphone è lo strumento principale attraverso cui viviamo sui social, permettono, faccio un esempio, di combattere la solitudine. Pensiamo a quante persone anziane che vivono da sole grazie all'utilizzo di smartphone e social riescono ad avere una vita sociale anche non muovendosi da casa. Allo stesso modo, le nostre ricerche sociologiche ci dicono che molti ragazzi, molti giovani che vivono situazioni complesse o addirittura patologie psichiche o patologie fisiche, grazie all'utilizzo dello smartphone, e quindi penso al ruolo dell'intelligenza artificiale e non solo ai social, riescono a trovare delle forme di solidarietà, di condivisione per affrontare queste problematiche.
Devo fare un po' l'avvocato del diavolo, un po' il mio ruolo, però c'è anche la sensazione che essere sempre più iperconnessi ponga in una situazione di solitudine. Che tipo di socialità si sviluppa all'interno dei mezzi sociali? Chiedo ancora a Cerullo e poi passiamo a Balbi.
Ecco, questa è proprio una forma dell'ambivalenza. Da una parte c'è l'iperconnessione che può generare capacità critica ai livelli minimi. Siamo troppo connessi e quindi abbiamo una percezione della realtà che è distorta. E questo è un problema certificato da diversi studi neurocognitivi, psicologici, sociologici. Ma attenzione, lo smartphone e i social permettono anche una attivazione emotiva, ossia permettono di dialogare con le altre persone, permettono di incontrare attraverso le video call e attraverso le chat parenti, figli, nipoti, amici, amanti che stanno in altre città, permettono di vivere le nostre vite sempre più mobili con più facilità. In questo contesto, grazie all'utilizzo dello smartphone, è inevitabile che noi abbiamo maggiori informazioni, o meglio, possiamo avere maggiori informazioni, maggiori interazioni sociali e anche maggiori forme di emozioni, tra virgolette, positive: stupore, solidarietà, eccitazione, forme di innamoramento. Quindi il nostro impegno in questo libro è proprio a dimostrare come il discorso pubblico che si focalizza sullo smartphone come uno strumento negativo o addirittura una provocazione, uno strumento del diavolo, invece nasconde tante caratteristiche positive che permettono a generazioni e gruppi di persone in difficoltà di continuare a vivere e a provare emozioni.
Sì, bisogna anche avere poi la consapevolezza però di sapere organizzare la propria vita anche attraverso l'uso dello smartphone. Chiederei adesso a Balbi, lei è storico, quindi le chiederei cosa lo smartphone ha ereditato dal passato dal punto di vista della tecnologia e delle abitudini antropologiche, quanto invece segna una rottura che apre a scenari mai neanche, diciamo, concepiti.
Da un lato, diciamo, lo smartphone nasce dall'unione di tecnologie precedenti, il telefono stesso, che è una tecnologia ottocentesca, ma anche il telefono mobile pre-smartphone, in cui già per esempio c'erano i messaggi o le chiamate ancora col telefono ottocentesco. C'è anche il computer dentro il nostro smartphone, quindi sono strumenti che nascono nella forma contemporanea dopo la Seconda Guerra Mondiale, strumenti di calcolo, di lavoro, eccetera. Ci sono anche altri strumenti che oggi sono del tutto scomparsi, che ne so, le agende elettroniche praticamente scomparse, anche i lettori MP3 in qualche modo che non sono più così popolari, e attraverso lo smartphone noi ascoltiamo musica. Una delle tecnologie forse che è andata a convergere nello smartphone, una delle più importanti, è la macchina fotografica. La fotografia è un altro mezzo di comunicazione che nasce all'inizio dell'Ottocento in questo caso, e quindi insomma fotografare è diventata un'abitudine, ascoltare musica, scattare fotografie, dicevamo, giocare, mandarsi messaggi, che è all'interno dello smartphone. Attenzione però, e qui torniamo al tema e alla parola chiave, ambivalenza. Non vuol dire che queste tecnologie del passato siano rimaste le stesse all'interno dello smartphone. Facciamo l'esempio della telefonata. Telefonare oggi, la chiamata oggi non è più l'unico modo di comunicare attraverso i nostri telefoni, i nostri smartphone, come era appunto all'inizio dell'Ottocento. Anzi, la telefonata diventa spesso un mezzo riservato a situazioni che sono considerate più urgenti, più importanti, mentre si preferisce addirittura evitare di chiamare mandando messaggi vocali o d'altro. La stessa cosa per quanto riguarda la fotografia o l'ascolto di una canzone, cioè questi mezzi di comunicazione che sono andati a convergere all'interno del telefono, che noi chiamiamo appunto smartphone, in realtà sono profondamente cambiati nel corso del tempo. Usiamo parole simili per, insomma, fotografare concetti un po' diversi.
Tra l'altro stavo proprio leggendo adesso che nel 2025 la popolazione svizzera ha trascorso in media 5,7 ore al giorno online e tra i 20 e i 29 anni si arriva addirittura a 8,4 ore al giorno, un salto enorme rispetto al 2011 quando erano soltanto 1,8 ore e anche soltanto al 2019, quindi pre-pandemia, quando erano 3,6 ore. Sono davvero tante ore, con tutta la pressione anche dell'essere sempre reperibili, rispondere a una mole incessante di email e di messaggi, navigare tra flussi di informazioni disparati, e in tutto ciò però a preoccupare molto sono le nuove generazioni. In molti paesi si sta scegliendo la via del divieto radicale dello smartphone, per esempio a scuola, vietandolo fino ai 14 o 16 anni. Cerullo, lei come si posiziona su questa questione? Poi magari lo chiedo anche a Balbi.
Bisogna essere molto cauti, secondo me, perché come diceva anche lei, è l'utilizzo dello strumento che fa la differenza. Più che vietarlo a scuola, forse sarebbe stato opportuno e sarebbe opportuno creare delle cattedre o almeno dei corsi di educazione al digitale, inevitabilmente di educazione allo smartphone. A me non piace mai vietare qualcosa, entrare con l'accetta, costringere a una posizione ex abrupto. Secondo me è importante il dialogo, è importante l'approfondimento. Ecco perché quando si parla delle giovani generazioni si compie un errore, perché si tende a definirle in negativo. Sono con la testa nello smartphone, non riescono a distrarsi da questa immersione digitale. La realtà è molto più sfaccettata, ci sono tante zone in luce, ma ci sono tante altre zone in ombra. Anche noi adulti, che abbiamo questa capacità sempre di parlare soprattutto dei giovani invece che di parlare con i giovani, utilizziamo lo smartphone in maniera continua, come diceva lei, vero, ma è altrettanto vero che poi quando si tratta delle giovanissime generazioni tendiamo a imporre divieti o obblighi invece di privilegiare la strada del dialogo e dell'approfondimento critico.
Balbi, lei come la vede?
Sono d'accordo su questo aspetto, nel senso che i ban, così come vengono definiti, che sono sia sullo smartphone sia sui social, ad esempio, no? Con dell'età limite da cui poter accedere ai social, non funzionano del tutto, ci sono già primi studi che dicono che non funzionano, un po' perché i giovani hanno trovato alternative abbastanza velocemente e un po' perché c'è una sofferenza data da questa privazione. D'altra parte io ragionerei un po' sul dato che ha dato, queste 8 ore assieme al telefono, comunque 8 ore di connessione, diciamo, internet. Questo vuol dire molte cose. Che cosa si fa durante queste 8 ore? Si lavora attraverso il telefono, si può parlare con altri, quindi mantenere le proprie relazioni sociali, si può intrattenere. Naturalmente si può anche in qualche modo scrollare, come si diceva prima, sui social e quindi perdersi all'interno di tutto questo. La cosa forse più interessante, cerchiamo di mettere in luce in uno degli ultimi capitoli, è il fatto che noi continuiamo a criticare il nostro smartphone, e anche i giovani criticano il fatto che lo usano troppo, ma d'altra parte continuiamo ad usarlo. E un'altra cosa interessante secondo me è il fatto che noi stessi ogni tanto sentiamo la necessità di staccarci un po' da questo oggetto e di fare delle forme di disintossicazione che vengono definite detox, e quindi ciascuno di noi in qualche modo dovrebbe essere in grado e capace di autoregolarsi. Certamente, come diceva Massimo precedentemente, la literacy, come si definisce, la media literacy, la digital literacy sarebbe molto importante, quindi insegnare anche vantaggi e pericoli dello smartphone alle scuole potrebbe essere molto importante nel futuro.
Un libro che ha evidentemente aperto un grande dibattito. Abbiamo purtroppo esaurito il tempo a nostra disposizione, ma non il tema, che continua ad interrogarci. Si intitola Sentirsi, un'antropologia dello smartphone, perché gioiamo e soffriamo a causa di quello che sentiamo, vediamo, leggiamo sullo smartphone. Il nuovo libro uscito per Il Mulino di Gabriele Balbi, professore di storia dei media all'Università della Svizzera Italiana, e di Massimo Cerullo, professore di sociologia all'Università di Napoli Federico II, che ringrazio molto.
Grazie a voi, buona giornata.
A presto.